Microsoft sta focalizzando la propria attenzione su ISV e software house a livello mondiale, ma in particolare in Italia. Quali sono le ragioni di questa strategia? Quali sono i vostri obiettivi?
In generale Microsoft lavora da sempre con i partner, però i partner hanno caratteristiche differenti. Alcune fanno system integration, altri sono dei nostri reseller di licenze o servizi. Le software house o in generale chi sviluppa intellectual property digitale sono un partner in questo momento molto importante, soprattutto per il nostro cambio di modello di business verso il cloud. Qui si crea una vera e propria partnership industriale. Se facciamo un paragone col passato, è come dire che durante la rivoluzione del 1800 si consumava poi a tendere energia elettrica. Chi costruisce oggetti digitali come le software house vanno a consumare una risorsa preziosa che si chiama cloud, oggi preziosa e al tempo stesso molto disponibile a livello mondiale con Microsoft. Questo è il punto. La focalizzazione in Italia è basata su un'attenta analisi del nostro mercato che vede tre principali cluster di software house o di aziende che sviluppano intellectual property digitale. In Italia siamo la patria delle piccole e medie imprese, quindi c'è stato un fiorente sviluppo di software gestionali per andare a rispondere a specifiche esigenze di questi clienti. Poi devo dire che è molto fiorente tutta la tematica di software house che lavorano in ambito web o in ambito di commercio elettronico, diciamo web and digital company. E poi con estremo orgoglio posso dire che come italiano vedo fiorire un manufacturing 4.0 in Italia molto orientato e che dà molte possibilità alle software house che stanno lavorando sulle tematiche di Internet of Things. Questo magari lo approfondiamo meglio in seguito.
Focalizziamoci sulle software house italiane. Vediamo i tre cluster: il mondo del gestionale, il mondo delle compagnie focalizzate nell'ambito web e digital company e il mondo IoT. Gestionale. Come il cloud può cambiare il modello di business di queste aziende e la loro proposition commerciale?
Prima di introdurre cosa cambia nel business software house, faccio un esempio di una particolare software house chiamata Microsoft. E prendiamo uno dei prodotti più noti. Noi prima vendevamo licenze e manutenzione, ad esempio sul prodotto Office. Come avete visto a livello mondiale, circa 5-6 anni fa, noi abbiamo cambiato questo modello di business, siamo passati a un modello di business a servizio, dove non parliamo di Office, ma parliamo di Office 365, ovvero la software house Microsoft che ha deciso di dare essa stessa eroga dei servizi per la produttività individuale e anche il cambio di brand Office 365 dà proprio questa immagine innovativa di software house che per i propri clienti gestisce direttamente il servizio associato a quello che in passato era il pacchetto software. Se prendiamo questo paragone e lo applichiamo ai sistemi gestionali, noi sappiamo che chiunque sviluppi un sistema gestionale in passato ha venduto molte licenze, poi ha iniziato a costruire un business relativo alla manutenzione di queste licenze, però è pur vero che il gestionale è un ambito abbastanza ormai, diciamo, non saturo, ma è sempre di più il business che proviene dalle manutenzioni rispetto al business che proviene dalle licenze. Qui il cloud dà un'enorme opportunità, perché la software house, oltre a fare i servizi di manutenzione applicativa, ma poi lasciare al system integrator o al cliente stesso il fatto di aggiornare il software che è stato installato presso l'utente finale, il cloud consente di prendere in carico da parte della software house l'intera gestione della soluzione. Quindi la software house diventa al tempo stesso colei che manutiene il software applicativo, ad esempio per tutte le esigenze che richiede lo Stato italiano, il cambio normativo, ma diventa il miglior gestore nella cloud della soluzione fatta e finita, come facciamo noi per Office 365. C'è anche un altro vantaggio, che a quel punto la software house ha pieno possesso di tutte quelle che sono le customizzazioni che sono state fatte per i clienti finali. E quindi ha tutti gli elementi per poter decidere qual è la nuova versione del proprio software e dare ancora un servizio migliore ai propri clienti.
Quindi questo consente di conoscere molto più direttamente e in modo molto più approfondito quelle che sono le esigenze evolutive sia del proprio cliente sia del proprio cluster di clienti e conseguentemente modificare più rapidamente la propria offerta.
È una situazione di win-win perché la software house è indubbio che oltre a vendere la semplice manutenzione può far pagare un canone che include il fatto che è essa stessa a gestire il software. Quindi l'utente finale vede una soluzione cloud e il gestore di questa soluzione cloud è direttamente la software house che ha creato il software. Dal punto di vista del cliente c'è un contatto e un'attenzione maggiore dal punto di vista della software house perché la software house ha la piena visibilità sulle customizzazioni, come si chiamano in gergo, che sono state fatte per questo specifico cliente. Ma nel mondo gestionale ciò che è la customizzazione per un cliente magari è di interesse per altri e quindi può diventare la nuova versione del software che viene gestita dalla software house stessa.
Quindi stiamo parlando di una maggiore efficacia
e una maggiore efficienza. Sì.
Focalizziamo l'attenzione sulle software house italiane. I tre grandi cluster, il mondo del gestionale, il mondo delle web and digital company e il mondo dell'IoT. Le web e digital company. Come il cloud di Microsoft può dare nuove opportunità per rendere più efficiente l'offerta e come questa può evolvere nell'accezione di un cloud pubblico.
Molto bene. Allora, indipendentemente che una software house si occupi di fare applicazioni web, applicazioni di commercio elettronico o applicazioni di video streaming o video on demand, inizialmente queste software house hanno installato il loro software in data center oppure in private cloud. Diciamo che se il data center non è pubblico e presente a livello globale come quello di Microsoft, è difficile avere le risorse allocate esattamente per i carichi di lavoro che mi aspetto. Immaginiamo banalmente un sito di commercio elettronico che ospita un prodotto che tutti vogliono e viene lanciato un venerdì sera. In quel momento io avrei bisogno di 3 data center. Ma se anche sono in un data center che gestisce il tutto con delle semplici macchine virtuali, anche in questo caso i costi possono essere molto più alti rispetto a un data center pubblico come Azure, che consente di avere qualsiasi tipo di potenza lavorativa a un costo molto inferiore se paragonato a un data center privato o a un data center basato su macchine virtuali. Nello specifico però non vedo solo un tema di efficienza, ma vedo anche un tema di efficacia, perché non dobbiamo dimenticarci che una cloud pubblica come quella di Microsoft è presente in 22-24 paesi, probabilmente mentre parlo stiamo già pensando di costruire un nuovo data center e quindi c'è una maggiore vicinanza rispetto all'utente finale che potrebbe avere una percezione di maggiore velocità anche a parità di soluzione web che ha avuto di fronte per anni. Quindi questo è anche un altro punto importante legato all'efficacia della soluzione.
L'attenzione di Microsoft verso le software house. Focalizziamoci sull'Italia, i tre grandi cluster delle software house italiane, il mondo del gestionale, il mondo delle software house specializzate nel web e nei media, il mondo dell'IoT. L'IoT. Che cosa significa sviluppare in ambito IoT per Microsoft? Qual è la declinazione IoT di Microsoft?
Allora, declinazione IoT di Microsoft, diciamo, voglio giocare su questo termine. Per noi non è solo Internet of Things, ma un aspetto fondamentale dove poi vediamo diverse focalizzazioni delle software house è sull'intelligence of things. Questo è un punto fondamentale che ci aiuta a declinare quali sono le diverse tipologie delle software house in questo ambito.
Quindi capacità e possibilità di portare intelligenza nei prodotti e nei servizi. Che opportunità ci sono per le software house in questa visione dell'Internet of Things?
Qui a mio avviso ci sono 3 opportunità, ma più che opportunità sono già realtà, perché se pensiamo alla software house come un'azienda che sviluppa un intellectual property digitale e ragiono sul tema simpatico dell'intelligence of things, innanzitutto ci sono delle software house che hanno delle capacità di mescolare la giusta quantità di intelligenza, di elettronica e di software, che in questo caso si chiama firmware, e queste software house sono specializzate nel mettere la giusta quantità di intelligenza in ogni oggetto, e l'oggetto può essere qualsiasi, in qualsiasi verticale. Poi vediamo che ci sono delle software house specializzate, anche tracciate dai grossi analisti di mercato, che si occupano di fare framework per l'Internet of Things e tipicamente si focalizzano nel prendere l'intelligenza che c'è all'interno delle cose e collegarla a una soluzione di più ampio respiro che tipicamente è in cloud. Poi vediamo che ci sono delle software house che uniscono le caratteristiche delle prime e delle seconde, e hanno dei software completamente verticali che sono molto mirate a gestire servizi innovativi per un tipo particolare di oggetti.
Si può parlare di un cloud specifico per l'IoT?
Assolutamente sì, perché la catena del valore sull'IoT è molto ampia. È molto ampia ed è difficile trovare software house in grado di fare per tantissimi verticali una soluzione. La software house, diciamo Microsoft in questo caso, che produce un framework chiamato Azure IoT Suite, è focalizzata nel costruire mattoncini Lego che servono poi a costruire con tempi e costi ragionevoli qualsiasi soluzione Internet of Things. Indipendentemente che io sia una software house più focalizzata all'elettronica e a mettere la giusta quantità di intelligenza all'interno delle cose, oppure una software house più orientata a dare un servizio specifico per un oggetto specifico in un mercato particolare.
Le opportunità del cloud per le software house italiane. Ne parliamo con Microsoft, in particolare delle opportunità del cloud pubblico Microsoft per tutte le società che fanno sviluppo, per le attività di sviluppo software in Italia. Qual è il modello di business che il cloud abilita? Ovvero, come si può far pagare il proprio servizio attraverso il cloud? Quali sono le modalità?
La modalità cloud è una modalità che, se vogliamo riassumere in un solo termine, io lo pago per unità elaborativa. Caliamo un attimo questa frase un po' generica nelle diverse realtà. Se io sono una software house che fa un software gestionale e tipicamente questo software è stato installato presso il data center del cliente o all'interno di un cloud privato, io tengo sempre allocate delle risorse hardware. Che siano porzioni di un data center o che siano macchine virtuali, c'è questo concetto di allocazione. Invece i sistemi gestionali tipicamente vengono usati di giorno e il fatto che la cloud in questo caso possa essere pagato a minuto è che è molto semplice introdurre all'interno del software gestionale un concetto di: se non vengo utilizzato, la soluzione viene automaticamente spenta e salva il lavoro temporaneo, si riescono a ottenere delle enormi efficienze. Quindi qua, pagando il cloud al minuto e supponendo che un software gestionale viene utilizzato 8 ore al giorno, automaticamente c'è uno sconto di 2/3, più del 60%. Se invece mi immagino, mi metto nei panni di una software house che si occupa di fare applicazioni web media, qui sappiamo benissimo che l'utilizzo da parte dei clienti finali delle soluzioni media o delle soluzioni web non è costante, perché se viene venduto un prodotto molto accattivante si rischia in un giorno di aver bisogno di 3 volte la potenza elaborativa, e magari se viene pubblicato un video molto accattivante ho diverse migliaia di persone che in pochi secondi mi vanno a vedere quel video. Bene, all'interno di un cloud pubblico come quello di Microsoft, l'allocazione delle risorse in questo caso è completamente dinamica e qui proprio pago a un'unità di elaborazione. Se mi callo nel mondo dell'Internet delle cose, qui addirittura siamo ancora più sofisticati. Il mondo dell'Internet delle cose, per molte aziende, per molte software house, è un servizio che viene dato 24/7. Allora, qua, diciamo, come si può usufruire della maggiore efficienza del cloud? I servizi applicativi in questo caso vengono pagati a messaggi, vengono pagati a quantità di dati elaborati. Quindi se io immagino di avere milioni di oggetti in giro per il mondo che sono collegati a una soluzione cloud, sempre funzionante, in realtà lo sto pagando solo quando questi oggetti mi inviano dei dati o ricevono dei comandi. E anche in questo caso l'efficienza è completamente diversa rispetto a un data center normale o una private cloud basata su macchine virtuali.
Quindi può cambiare in modo molto più flessibile la definizione dei price point in funzione delle esigenze dei clienti.
Partiamo dall'ultimo caso. Allora, abbiamo diversi casi di successo con macchinette del caffè intelligenti. Diciamo che l'obiettivo di business è garantire la qualità del prodotto ovunque questa macchinetta eroghi un caffè, altrimenti rischiamo che un barista americano si dimentichi di pulire i filtri e il caffè non viene fuori come dovrebbe venire. In questo caso cosa succede? Che io vado a pagare la soluzione solo quando devo inviare un comando di alert perché non sono stati lavati i filtri, non è stata fatta manutenzione, oppure quando la macchina del caffè mi deve segnalare una condizione anomala. Quindi l'estrema versatilità in questo caso è molto importante.
quindi possibilità di avere una soluzione molto più efficiente sempre e di lavorare sull'innovazione per essere più efficaci.
Sì, io qui prima ho parlato delle funzionalità specifiche che può avere una macchinetta del caffè, ma immaginiamoci qualcosa di veramente dirompente. Normalmente la macchinetta del caffè viene venduta e poi manutenuta. È come se fosse un software di cui prima vendo la licenza e poi la manutenzione. Perché non pensare alla macchinetta del caffè che viene pagata a quantità di caffè erogati? Quanti caffè effettivamente vengono fatti? Il modello cloud abilita questo tipo di servizi. Ed è fondamentale, è un cambio di business radicale che ovviamente, questo esempio è applicabile anche per una compagnia che fa web e media o una soluzione che fa sistemi gestionali. Quindi se un sistema gestionale con un software che fa fatture, perché non pensare di farlo pagare a fattura erogata? Io riesco a cambiare questi modelli di business solo quando dietro le quinte c'è una corrente elettrica digitale, c'è una cloud Microsoft come quella di Azure.
IoT significa portare intelligenza nei prodotti e nei servizi. Significa, come abbiamo detto, intelligent of things. Significa ascoltare le cose, ascoltare gli ambienti, ascoltare le città. Cosa significa oggi portare questa intelligenza, mettere questa intelligenza negli oggetti e nelle cose? Da dove si parte?
Allora, si parte da da un'attenta analisi del termine IoT sotto il punto di vista intelligence of things. Perché per molti anni abbiamo sentito parlare del potenziale del mercato, tante slide, tante presentazioni, e a mio avviso non ci si è focalizzati molto sull'oggetto. Cioè, noi abbiamo fatto soluzioni informatiche per 30-40 anni, quando chi inseriva i dati o recepiva informazioni da uno schermo era una persona. Lo chiamiamo Internet of People, giusto per scherzarci sopra. Nell'Internet of Things, a mio avviso, non c'è stata una grossa focalizzazione sull'oggetto. L'oggetto, non posso pensare di mettere all'interno di un oggetto l'equivalente potenza elaborativa di un personal computer. In certi ambiti è banale, se pensate a quanti oggetti abbiamo molto intelligenti in una casa, se pensiamo al fatto che all'interno di una macchina c'è l'equivalenza di 3 personal computer. Se pensiamo di rendere intelligente una scrivania, è vero, potremmo pensare di avere un PC su ogni scrivania, però dobbiamo ragionare sulla giusta quantità di intelligenza da mettere all'interno delle cose. Diciamo che alcuni oggetti possono permettersi di avere all'interno un microprocessore, e qui abbiamo un'architettura, un'intelligenza all'interno della cosa che ci ricorda un personal computer, un sistema embedded, se uso la terminologia corrente. Ma se entriamo nel mondo dei microcontrollori, ovvero dei micro personal PC dal costo di pochi dollari, possiamo veramente pensare di rendere intelligente ogni oggetto. Abbiamo delle esperienze anche quotidiane, perché questo tipo di tecnologia è quello che ad esempio è stato messo all'interno del band di Microsoft, o ogni braccialetto che inizia a monitorare la persona e i parametri vitali delle persone. Quindi questo mi sembra un buon esempio di come mettere la giusta quantità di intelligenza all'interno degli oggetti.
L'IoT e il cloud come abilitatore che consente di ascoltare gli oggetti ovunque, in qualsiasi luogo, in qualsiasi condizione.
Anche qui faccio un paragone. Negli ultimi anni ci siamo dedicati enormemente al fatto che le persone dovevano usare le soluzioni software in mobilità. Internet of People. Se pensiamo all'Internet of Things, dobbiamo immaginarci che questi oggetti siano ovunque nel mondo, e la soluzione deve continuare a poter inviare comandi e a ricevere dati. È fondamentale quindi avere un data center, avere una cloud come quella di Microsoft Azure presente a livello mondiale e poter continuare a ricevere comandi e inviare informazioni anche se questi oggetti sono in Russia, Latin America, ovunque nel mondo. Quindi direi che nel mondo IoT è quasi d'obbligo non pensare a un private cloud o a un data center normale, ma subito porsi una dimensione internazionale, immediatamente.
L'IoT sta portando intelligenza in tanti nuovi oggetti e sta creando tanti nuovi servizi e tante nuove opportunità. Come vedete queste opportunità nei vari settori merceologici, innanzitutto a livello mondiale? Quindi che tipo di sviluppo vedete oggi?
Oggi a livello mondiale vediamo enormi sviluppi nell'ambito automotive, vediamo sicuramente un ambito di wearable applicati al wellness, e sicuramente c'è un purpurì di soluzioni che sta continuando a crescere su tutto ciò che è smart home e smart building. È pur vero che anche negli Stati Uniti vedo ad esempio aziende storiche come General Electric, il cui CEO dà una definizione innovativa e molto interessante. Oggi GE si definisce una digital manufacturing company, quindi questo è molto importante a mio avviso.
Ecco, il manufacturing in Italia è uno dei settori principali che abilita lo sviluppo e la produzione in tanti altri settori. Come vedete lo sviluppo dell'IoT nell'ambito manufacturing nel nostro paese?
Vedo un enorme movimento di aziende italiane che mettono a fattor comune la creatività, il fatto che in Italia è più facile avere aziende che riescono a coniugare diverse competenze. E nel tema manufacturing 4.0 c'è sicuramente un focus importante per portare ulteriore efficienza all'interno della fabbrica, ma la nostra sensazione è che molte aziende stanno veramente mettendo la giusta quantità di intelligenza negli oggetti che producono, affinché questi oggetti rimangano connessi con l'azienda stessa, con i business partner, e quindi abilitano veramente nuovi modelli di business attraverso gli oggetti intelligenti. Questa è una realtà italiana molto forte e noi abbiamo diversi casi di successo fatti con i partner e fatti con le aziende manifatturiere che saranno pubblicati a breve sui nostri siti.
Ecco, che tipo di opportunità ci sono per le software house nel seguire questo ambito e nel portare soluzioni nell'ambito del manufacturing IoT?
In questo caso le software house hanno diverse opportunità perché molti reparti di ricerca e sviluppo delle aziende manifatturiere hanno magari bisogno di qualcuno che gli sviluppi un'intellectual property specifica per portare la giusta quantità di intelligenza e la giusta connettività per quel tipo di oggetto e per il tipo di ambiente dove andrà calato un oggetto. Se pensiamo a una fabbrica, portare intelligenza in una fabbrica è facile, c'è diversa connettività e potenza lavorativa, ma voi immaginatevi una scrivania prodotta in Italia e portata al di là dell'oceano. Se questa scrivania deve rimanere intelligente, è molto complesso portare la giusta quantità di intelligenza al giusto prezzo all'interno di un oggetto. Poi ci sono le software house che hanno un'enorme opportunità perché molte aziende potrebbero decidere di comprare un framework esterno per avere rapidamente una soluzione IoT da associare ai propri oggetti. E poi si stanno sviluppando una serie di software house in partnership con chi producono oggetti e c'è un'associazione molto forte tra chi si focalizza sulla manifattura dell'oggetto intelligente e chi costruisce fatta e finita la soluzione in partnership con l'azienda che ha prodotto il progetto. Sono tante soluzioni verticali che stanno apparendo sul mercato.
Che tipo di modello di business si sta sviluppando per le software house nell'ambito dell'IoT?
In questo caso la software house può tranquillamente partire subito con un business a servizio. Nel mondo dell'IoT è difficile pensare a licenza e manutenzione. Qui la software house entra subito in un concetto di partnership industriale e quindi ottiene dei benefici proporzionali al numero di oggetti intelligenti venduti. Quindi dà un'enorme stabilità finanziaria se l'oggetto per cui è stato creato il servizio innovativo ha successo sul mercato. Quindi è immediatamente un business model molto innovativo e stabile perché è immediatamente basato su un concetto di erogazione del servizio.
IoT significa una grossa opportunità per le software house, soprattutto per quelle che hanno trovato opportunità di innovazione nell'ambito dell'intelligenza delle cose. Quali sono i servizi e i moduli di offerta IoT Cloud di Microsoft?
Prima di rispondere sull'offerta, faccio un excursus sulle software house che abbiamo già trovato a produrre soluzioni IoT. Tipicamente una software house di questo tipo ha dell'expertise nel mettere la giusta quantità di intelligenza in un oggetto, quindi ha persone che si occupano di sviluppo di sistemi embedded o di firmware specifici per ridurre ulteriormente il costo per mettere l'intelligenza all'interno di un oggetto. Poi hanno fatto un framework di comunicazione, perché ovviamente sia le informazioni che i comandi per essere trasmessi a un sistema centrale hanno bisogno di una sicurezza che deve essere paragonabile a quella di un sistema bancario. E poi ovviamente una volta che queste informazioni e la possibilità di inviare comandi è stata portata su un sistema centrale, riutilizzano tutte le componenti classiche di una software house. Allora, Microsoft per aiutare queste software house ha innanzitutto rilasciato una versione ad hoc del suo sistema operativo embedded chiamata Windows IoT. Quindi in questo mondo noi ci troviamo di fronte a software house che magari conoscono perfettamente altre piattaforme embedded. Noi abbiamo la nostra che ha un forte vantaggio, ci occupiamo anche di dargli tutto il sistema per poter fare remote update. sapete benissimo che questa è una funzionalità fondamentale. Associata a questo software embedded c'è la possibilità, magari per una software house che sviluppa un gateway IoT, di poter decidere di inviare una patch di sicurezza solo quando tutti i test software sono stati implementati. Poi all'interno dell'offerta Azure IoT Hub ci sono tutte le librerie di comunicazione sicura che possono adottare i protocolli più utilizzati. Il semplice protocollo HTTPS o l'MQTT o l'Advanced Message Queuing Protocol, quindi tutte le librerie di sicurezza. E poi all'interno della cloud ci sono servizi specifici, ne parlo di uno perché sono più di 1000 servizi, uno in particolare quando queste informazioni e questi comandi debbono essere inviati, noi abbiamo un sistema di analisi delle code dinamico che consentono dinamicamente di poter inviare comandi e ricevere informazioni da ogni dove. Perché cosa può succedere? Che la software house parte con un modello di business IoT e poi dopo anni si rende conto che queste informazioni o questi comandi sono importanti per una soluzione che non ha nulla a che fare con quella precedentemente pensata. Perché succede questo? Sappiamo tutti che le scatole nere all'interno delle nostre auto, ad esempio, sono nate per consentirci di avere una scontistica. Bene, c'era un'informazione all'interno di quelle scatole nere chiamata velocità media, che è fondamentale, ad esempio, per poter calcolare il traffico nelle più grandi città. Quindi, se io sono partito con un monolita funzionale e non ho dei building block all'interno della cloud che, a fronte di un nuovo business, vada a intercettare le informazioni elementari, io devo rifare certo. Interamente le soluzioni. Quindi penso che questi siano tre aspetti fondamentali della situazione. Un'altra cosa molto importante, tutti questi building block sono compatibili con qualsiasi altra scelta tecnologica che la software house ha fatto in passato. Perché la piattaforma cloud tranquillamente parla con piattaforme Linux open source, la piattaforma cloud può abbracciare qualsiasi software sviluppato in Java, quindi l'apertura completa di questa architettura è un altro valore aggiunto enorme della piattaforma Azure IoT.
Quanto è importante il time to market nell'ambito delle soluzioni IoT?
È molto importante perché quando si ha un'idea, il fatto di poter mettere rapidamente la giusta quantità di intelligenza nelle cose, scegliere il protocollo di sicurezza più adeguato e sviluppare in fretta la soluzione è fondamentale. Immaginiamoci ad esempio una soluzione che abbia un prodotto dove la connettività viene data tramite una Wi-Fi pubblica. Ecco, in questo caso io devo declinare immediatamente la giusta scelta, posso scegliere il protocollo HTTP sicuro, perché mi posso aspettare che questo tipo di connettività sia data in maniera trasparente, qualsiasi altra scelta di protocollo ha un impatto sull'infrastruttura di rete che magari può non essere affordable per quel tipo di progetto. Quindi il fatto di avere tutti i mattoni Lego a disposizione e prendere rapidamente la scelta più appropriata per quell'oggetto intelligente penso che sia un valore fondamentale.